Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo per i Vescovi, in particolare per il nostro Vescovo, oggi nella memoria di San Giovanni Crisostomo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 9, i primi 5 versetti. Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
Ecco, se teniamo conto di quello che l'Apostolo dice al capitolo 15 della lettera ai Romani, versetti 14 e 15, quando qualifica la sua lettera come una correzione e un forte richiamo, noi possiamo collegare, ecco, con questa tematica un po' tutta la lettera. Nella sezione precedente c'è una correzione, c'è un forte richiamo alla necessità di ubbidire, l'ubbidienza della fede, cioè di ubbidire ai comandamenti di Dio, come abbiamo visto, e adesso anche in questa c'è una seconda correzione e un secondo richiamo a questi gentili credenti in Gesù, che non devono considerarsi superiori all'Israele che non ha ancora accettato Gesù come Messia, e anzi devono capire il modo di agire di Dio, quello che Paolo chiama il mistero. Questo soprattutto emergerà al capitolo undicesimo, in particolare dal versetto 13 in avanti, dove l'Apostolo in modo esplicito si rivolge a voi, io parlo a voi gentili, e c'è un forte richiamo a questo. Ecco, detto questo, guardiamo l'inizio però di questa sezione, in questi primi 5 versetti.
No, una cosa che mi ha colpito è marginale comunque alla fine, quando dice il versetto 5: a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, e poi dice egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Quindi Cristo secondo la carne è Dio, e quindi Gesù, vero Dio, vero uomo, che mi ha richiamato il primo capitolo, dove il primo capitolo dei Romani, dove appunto dice al versetto 3, e che riguarda il figlio suo nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza. Quindi uomo e Dio. E mi ha colpito il Vangelo di oggi, che è la bestemmia che loro considerano, i giudei che hanno condannato Gesù, dicono a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo: voi dite tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio. E questo è il motivo per cui hanno crocifisso Gesù, appunto nel rifiuto della sua divinità. Gli ebrei che non hanno creduto in Gesù.
Ma è fortissimo questo inizio che sembra quasi una formula di giuramento. Dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Cioè, proprio questo richiamo a mettersi, inizia questo discorso proprio davanti a Dio, in Cristo, nello Spirito Santo. E poi appunto c'è la confessione, la testimonianza di questo grande dolore, che addirittura dice: vorrei essere io stesso separato da Cristo. Mi ha proprio è sembrato che avesse la stessa forza della intercessione di Mosè, quando al capitolo 32 dell'Esodo dice: se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto. Quindi Paolo introduce tutto il discorso su questo mistero in questo modo così proprio coinvolto al punto da poter dire: vorrei essere io stesso separato da Cristo, mentre proprio al versetto 39 aveva detto: nulla, nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Cioè, sembra una cosa detta quasi per assurdo, ma con un coinvolgimento totale di tutto il suo essere. Anche lui, come dirà in altri testi, un figlio di Abramo, amante del suo popolo.
Ma, a partire dai versetti di ieri sento come molto forte e lacerante l'espressione di questo dolore. Ieri una consolazione immensa, quasi un'esplosione di... ma quasi anche di gioia e di certezza di una condizione completamente avvolta nella potenza dell'opera del Padre, di Dio. Oggi questa espressione di questo grande dolore ne trago soprattutto così un insegnamento forse, cioè a dire che la condizione propria non può prescindere dai miei fratelli accanto a me, da chi mi sta così tanto a cuore. Certo, Paolo è estremamente coinvolto, questi suoi consanguinei secondo la carne, non basta, lui sta scrivendo, mi pensavo che se sta scrivendo ai Romani, tutto sommato in questo momento avrebbe potuto anche tralasciare un attimo questa grande preoccupazione e proseguire nel messaggio, e invece è una spina troppo grande, troppo forte, da cui non si può prescindere, neanche è un segno di forte dentro di lui, di forte incompletezza. La pace di questi fratelli e la conoscenza di questi fratelli ed è anche molto bello che voglia condividerlo ed esprimerlo con così tanta forza, mi sembra.
Il primo versetto dice: la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Sottolineo questo aspetto perché aveva parlato prima al capitolo 8 di come in virtù dello Spirito Santo siamo diventati lo Spirito Santo insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di Dio, parla a tutti coloro che si sono accostati alla verità del Vangelo e sono sotto il dominio dello Spirito. Ora, questo Spirito gli rivela che è vera, è giusta, questo grande dolore, questa sofferenza continua. Cioè non è che lo Spirito mi unisce nella Chiesa e io nella mia carne sono affezionato ai miei fratelli, mi dispiace. No, no, è proprio verità del Vangelo questo dolore e questa sofferenza continua per questi fratelli che in quel momento sono separati da Cristo. Mi sembra molto più forte, sottolineando che viene data testimonianza nello Spirito Santo.
Il versetto 4 dice: essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto e le promesse. Poi è Cristo secondo la carne. Mi sembra quasi che lui dica: è logico che secondo Paolo, mi sembra che dovrebbero essere tutti gli israeliti capire la figura di Cristo, essere suoi seguaci. E forse questo suo tormento è proprio perché questi israeliti non capiscono che l'evoluzione dovrebbe essere quella lì, la storia.
Il versetto 3 sembra spiegare indirettamente quella che sono le ragioni di questo grande dolore, di questa sofferenza continua e inconsolabile che Paolo ha nel cuore, e cioè: vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli. Quindi si potrebbe dedurre, e la domanda è proprio questa: Paolo identifica questa condizione di separazione da Cristo, quindi di incredulità nei confronti del Messia, come una condizione di maledizione?
Perché dice: vorrei essere io anatema. Dice: vorrei essere io anatema. Sì. Forse l'ha già detto Giovanni all'inizio, comunque l'ha detto anche Pulcinelli. Sicuramente questo è uno degli scopi della lettera dei gentili, non verso i gentili che hanno creduto, o i provenienti dalla gentilità che hanno creduto, che sono esortati a non insuperbirsi nei confronti di Israele, anche se non ha creduto nella sua totalità. E sicuramente mi viene sempre da dire che l'incredulità della maggior parte degli israeliti, dei giudei ai quali Paolo si è rivolto per primo, non solo lui, è stato uno degli inciampi della prima chiesa, sicuramente, insieme al problema dell'escatologia che non è stata immediata. Forse sono stati due grandi inciampi, perché tutto il Nuovo Testamento si occupa di questi due grandi problemi: perché Israele non ha creduto, uno dei due. Volevo sottolineare questa espressione: essi sono israeliti e possiedono l'adozione a figli. Anche gli Efesini fa un cenno di questo tipo. L'adozione a figli è stata uno delle grandi affermazioni di annuncio che Paolo ha fatto al capitolo 8. Noi abbiamo lo Spirito che attesta che siamo figli. E quindi mi viene da confermarmi nel fatto che la problematica di Paolo qui nei Romani è convergente a quella degli Atti, cioè il problema di come far entrare i gentili nell'alleanza senza passare dalla circoncisione e dall'osservanza di tutta la legge, ma il dono fatto ai gentili attraverso lo Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo, e questo è l'adozione a figli. Anche se sembra che il capitolo 8, per le cose che descrive, strabordi di un bel po' del primo dono, tuttavia è nella linea, è il primo dono fatto ai figli di Israele. Noi possediamo questo spirito che grida Abba Padre. E l'altra cosa che forse non deve sfuggire è questo titolo dato al Cristo, che è insolito per Paolo, Dio benedetto nei secoli. In questo caso è dato a Cristo, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli.
Non ho capito quest'ultimo.
Il titolo che è dato a Cristo.
Ah, qui è discusso questo. È una delle possibilità. Non c'è mai in Paolo il titolo di Theos. C'è in Giovanni, ci sono altri. Non. È discusso se sia una benedizione a Dio o se sia una qualifica di Gesù. È possibile, ma è solo per dire, è discusso questo. Penso che cosa principale è spiegare perché Paolo ha tanto bisogno di insistere, non tanto sul suo dolore, ma sul fatto che dice la verità quando dice che ha un grande dolore. La coscienza mi rende testimonianza, poi fa appello alle cose più grandi, più sacre, alla sua appartenenza a Cristo, al dono dello Spirito, che vi dico la verità, che veramente io ho questo grande dolore. Perché deve insistere su questo? Credo che si possa capire, accennando come accennavo prima, a chi lo dice e perché lo dice. Lo dice a dei credenti in Gesù che pensano che Dio abbia, come è evidente dai fatti, Dio ha rifiutato il suo popolo. L'Israele che non ha creduto è stato rigettato da Dio, e al posto di Israele sono subentrati loro. Questo è quello che risulta molto esplicitamente successivamente, ecco, che Paolo contrasta. Io credo che se si tiene conto di questo si coglie lo spirito di questo inizio. Paolo ci tiene in tutti i modi, facendo appello alle cose più sante, a dire loro che lui è legatissimo ai suoi, fino al punto di dire che preferirebbe essere lui separato da Cristo a loro favore. Perché c'è un altro modo di leggere questi versetti, molto tradizionale. Vedete come sono messi male gli ebrei che non credono in Gesù, che Paolo sta così male, che addirittura vorrebbe, ecco, essere separato da Cristo perché loro sono messi malissimo. Questo è un modo di leggere, però non tiene conto questo modo di leggere del bisogno che Paolo ha, non tanto di esprimere il suo dolore e la sua pena, la sua tristezza continua, ma di dimostrare e insistere che lui dice la verità. Perché Paolo poteva essere interpretato da questi come uno che ha abbandonato e che la pensa allo stesso modo. E Paolo dice il contrario. Io continuamente vorrei addirittura essere io, perché, e dopo si capisce anche allora l'insistenza, molto forte sui doni irrevocabili, come dirà alla fine, i doni di Dio irrevocabili sono gli israeliti, eccetera, eccetera. Questa insistenza è come un invito indiretto a questi gentili ad avere la sua stessa stima e a guardare le cose in un altro modo, come poi si vedrà andando avanti, soprattutto al capitolo 11, quando parla del mistero, a capire il modo di agire di Dio e a non interpretarlo secondo quello che ovviamente sembra, e questo ovviamente è molto pesante, perché questa è la storia della cristianità, della Chiesa. È così che è avvenuto, ecco, è così che è avvenuto, però adesso sono anche cambiate le condizioni storiche, eccetera, rispetto a Paolo. Però è in questa linea che poi tutta la teologia e tutta la percezione della comunità di Gesù è stata quella di essere il nuovo Israele, il sostituto di Israele. Ecco, qui bisogna anche spiegare perché, che non è un semplice errore, è una specie, vorrei dire, di necessità date le condizioni, cioè quello che oggi si chiama da tempo, ecco, e che viene rifiutato, cioè la teologia della sostituzione, è una cosa seria. È importante anche capire perché è una cosa seria, perché non è detto che sia facile superarla, perché per superarla bisogna avere un'altra idea, altrettanto coerente. La teologia della sostituzione è una cosa seria, altrimenti non avrebbe avuto quel successo enorme che è diventata in lunghi secoli la teologia della Chiesa. Però, per tornare al testo qui, è chiaro che mi sembra che se si tiene conto di ciò che segue, lo scopo, il tono, lo spirito di queste parole di Paolo sono per mostrare a questi gentili il suo legame indefettibile col suo popolo. E questo lo dirà anche più avanti, sempre al capitolo 11, quando, rivolgendosi a loro, dirà: guardate che io, come apostolo dei gentili, lavoro per loro, perché il disegno di Dio è tale per cui la restaurazione finale di Israele, cioè il compimento pieno delle promesse fatte a Israele, deve includere anche la salvezza dei gentili. Quindi io, apostolo dei gentili, in realtà l'ultimo scopo del mio ministero è la restaurazione di Israele. Questo dirà più avanti, aggiungendo argomenti a quello che appunto qui è. Ecco, la cosa che avete già sottolineato è quasi inaudito che Paolo possa dire che gradirebbe essere separato lui da Cristo a favore dei fratelli. Più di così non può dire. Per stabilire il suo amore, la sua stima, la sua dedizione per il suo popolo, non può dire una cosa più grande. Ecco, è chiaro che non è una cosa che non avviene, non è possibile, ma è un'espressione che fa quasi impressione, fa quasi paura, che Paolo possa dire: io preferirei di essere separato a loro favore. Preghiamo insieme. Oggi, nel ricordo anche di San Giovanni Crisostomo, che, come dice anche l'orazione, ha avuto molte persecuzioni e tribolazioni nel suo ministero. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo quindi per tutti i nostri vescovi, ancora per il Papa, per la conclusione del suo viaggio, per la testimonianza di fede, perché raccolga frutti in mezzo a tanti popoli che ancora non riconoscono il Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo alla luce di questo testo, della lettera ai Romani, per l'Israele credente che confessa il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché possa riconoscere in Gesù il Messia atteso. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per Israele Stato, per i suoi governanti, per la loro conversione, per tutti gli ebrei che in questo momento più soffrono per la situazione del loro paese, perché possano anch'essi trovare le vie della pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace in tutto il mondo, per i tanti rischi che l'umanità corre in questo momento, per la pace in Russia, in Ucraina, per le vittime, per Gaza, per la situazione tragica di quella terra, per i bambini, i giovani. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la nostra famiglia, perché il Signore rinnovi le sue grazie e ci dia di essere fedeli alla sua chiamata, alla testimonianza del suo amore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera e per, soprattutto per i tanti ammalati gravi. Ricordiamo oggi anche Ina, la signora che frequenta le nostre Eucaristie, che oggi deve subire un esame importante. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E poi preghiamo per Giulia e Edoardo, che domani si sposano, per tutti i loro cari. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le tante donne e uomini vittime di pregiudizi, per i nostri, i grandi comportamenti violenti che possono derivarne, anche però i piccoli, nelle piccole relazioni fra di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le sorelle di Bonifati che ci hanno accolto con tanto calore in questi giorni, che il Signore custodisca e benedica la loro comunione e la loro vita e testimonianza laggiù.
Ieri con Caterina siamo stati sulla tomba dei suoi genitori, preghiamo per tutti i genitori difunti, di tutti quelli della comunità. Preghiamo.
Ieri sera io e Sara abbiamo rivisto i ragazzini che continuano a pensare di fare una strada, un po' di strada con noi sulla strada del Signore, perché il Signore ci renda strumenti docili, giusti, attenti nel seguire questi ragazzi. Preghiamo.
Ascoltaci, per tutte le vittime di questi giorni, perché il Signore disperda i progetti di chi vuole continuare, estendere, crescere, far crescere le guerre. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere. Tu stesso ce le hai ispirate con il tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore,